Amici di Quattro Zampe in Famiglia.it, buon pomeriggio, buon martedì. Anche oggi, come tutti i martedì, naturalmente siamo qui con voi dalle 15 alle 16 per una nuova, interessantissima, come sempre, puntata del programma che naturalmente speriamo vi sia diventato familiare. Un ringraziamento, come al solito, va a Mauro, il, come ti posso definire, il Deus di Radio Atlanta, perché siamo su Radio Atlanta, grandissima, prestigiosissima e antichissima, non vecchissima ma antichissima radio libera come la passione. Grazie a Mauro e grazie naturalmente alla splendida Manuela Gigante, che io pensavo francamente di vedere su Striscia la Notizia in questo periodo, perché sì, voi sapete, no, che su Striscia in questo periodo stanno facendo le selezioni per la velina bionda, proprio la velina bionda stanno facendo le selezioni, e devo dire nessuna delle pretendenze vale Manuela Gigante, su questo non ci sono dubbi. Poi dal punto vabbè, lei dice che la, potrebbe essere la mamma, però io non so come te la cavi tu a ballare, Manu, perché ecco, a ballare non siamo mai andati insieme, a cena spesso ma a ballare mai. Come te la cavi a ballare, Manu? Ok, dice, ma non mi sembra tanto convinta. Manuela Gigante di MG Editore, con naturalmente anche una serie infinita di altre qualifiche, tra cui la qualifica di presidente della sezione Leida A di Milano e mille altre cose che adesso non stiamo a elencare, nonché fidanzata ormai da anni con un pugile, quindi ve lo dico subito nel caso foste incuriositi dalla descrizione che ne ho fatto. Lasciate ogni speranza voi che ascoltate. Grazie a Manuela Gigante e naturalmente grazie, prima di presentare la nostra grande ospite di quest'oggi, grazie a Loredana Verga. Loredana Verga è la bellissima mamma di Quattro Zampe in Famiglia.it, e per coloro di voi che si ponessero in questo momento la visione all'ascolto, come diceva Sandro Ciotti negli anni 70 quando dava la linea a Enrico Ameri, adesso Loredana ci spiega brevemente e ma esaustivamente che cos'è Quattro Zampe in Famiglia.it.
Quattro Zampe in Famiglia.it è il sito giusto per trovare l'amico per la vita, quindi il quattro zampe, cane o gatto che sia, tra quelli che vivono, esclusivamente tra quelli che vivono nel canili, nei gattili o nei rifugi in generale, e quindi trovare l'animale con il quale condividere le proprie giornate. È un sito totalmente gratuito, sia per le strutture che possono dare visibilità nazionale ai propri ospiti, che per le persone che stanno cercando il quattro zampe giusto da adottare. Quindi si può entrare gratuitamente, selezionare una serie di filtri in base a quello che uno sta cercando, quindi il sesso, l'età, piuttosto che la razza, se fosse il cane dell'animale, e poi interfacciarsi direttamente con la struttura che lo ospita. Quindi
la razza o nessuna razza.
O nessuna razza, la geolocalizzazione o nessuna geolocalizzazione, sapendo che comunque possono spostarsi in tutta Italia con le staffette. Quindi
sì, la distanza non è un problema, no. Lo diciamo agli utenti privati che stanno cercando un'anima da adottare, non è un problema la distanza in nessun modo, in nessun caso, perché ormai le staffette fanno tutto il territorio nazionale senza nessun tipo di problema. Quindi anche se vi piace un cane che sta a Licata in provincia di Agrigento e voi abitate a Trento, non vi preoccupate, perché lui arriva a casa vostra.
L'importante è che sia il cane giusto. E quindi l'obiettivo del sito è proprio quello di innanzitutto consentire di individuare gli animali giusti per il proprio stile di vita, per le proprie esigenze, per le abitudini della famiglia. E quindi una volta individuato quello giusto, poi il sistema si trova, perché si parla direttamente con le strutture, quindi poi loro sono super competenti nel organizzare qualsiasi spostamento e anche nel dare suggerimenti sul fatto che l'animale che uno ha visto online, del quale ha letto la descrizione dettagliata, sia effettivamente quello corretto da adottare, proprio perché il rapporto diretto tra le persone e la struttura vuole evitare le adozioni non consapevoli, non responsabili, delle scelte che non abbiano dietro delle indicazioni ponderate che evitano il ritorno nelle strutture, che assolutamente
ed è tutto gratuito. tutto, quindi gratuita l'iscrizione per le strutture che hanno degli ospiti da far adottare, gratuito per tutti i privati che invece cercano un amico per la vita e che vogliono andare su quattrozampeinfamiglia.it per trovarlo, e sicuramente lo troveranno, perché sono centinaia e centinaia e centinaia i cani e i gatti che vi stanno aspettando su quattrozampeinfamiglia.it. Allora, direi che sei stata esaustiva e precisa e anche breve, cosa che mi ha stupito, francamente.
Se mi impegno.
Non sapete che se lei comincia a parlare bisogna batterla per farla smettere, perché non si è ancora capito esattamente dov'è il pulsante da premere nel caso. Ecco. E allora noi adesso ci dedichiamo a la nostra ospite, graditissima ospite di quest'oggi, che è anche una mia ottima amica, quindi io sono particolarmente contento che lei sia qui con noi quest'oggi. Signore e signori, vi presento la dottoressa, eccola qui, Manuela la sta riprendendo con il suo bellissimo sorriso, la dottoressa Nicoletta Rilli. Benvenuta Nicoletta.
Buongiorno, buongiorno a tutti, buongiorno a tutti ascoltatori.
Ciao, ciao Nicoletta, ciao. Grazie mille per essere con noi. Chi è Nicoletta Rilli? Nicoletta Rilli è una bravissima veterinaria che potremmo definire, purtroppo non possiamo definirla veterinaria della Mutua in senso stretto, nel senso che, dico purtroppo perché se ci fosse invece la Mutua veterinaria, che sarebbe una cosa meravigliosa, ma che è molto al di là da venire per una serie di questioni che non è il caso di eviscerare in questo momento, in realtà Nicoletta, come preferisci essere definita? Veterinaria di base? Veterinaria di famiglia?
Sì, veterinaria generale, comunque gestendo un ambulatorio andiamo incontro a tutte le problematiche sia quotidiane che anche di urgenza, quindi direi veterinario di base, ecco.
Veterinario di base a Paderno Dugnano in via Cardinale Riboldi, qui mi ricordo tutto io, il civico è l'86 forse?
88.
Ho sbagliato di due. Allora, Nicoletta Rilli dello studio veterinario Rilli, Paderno Dugnano in via Cardinale Riboldi 88. Nicoletta è una veterinaria fantastica, perché è una persona anche fantastica, e quindi ne consegue poi che fa il suo lavoro col sorriso e in maniera straordinaria. Nicoletta, due note su di te, queste non puoi esimerti dal darcele, quindi convivi, sei sposata?
Convivo, ho un compagno.
Ha un compagno e da poco ha anche...
Sì. Una bimba, una ecco. Bellissima bimba di nome Emma.
Emma è nata da qualche mese, no?
Nove mesi ormai, è passato già il tempo.
E quindi ti ha sconvolto la vita questo arrivo,
suppongo. Sì, mi ha sconvolto in senso piacevole, nel senso che comunque è una cosa che ti cambia totalmente il modo di vedere e pensare. E sì, è una bella esperienza, e verrà da gioire e da essere felici.
Ecco, e questa cosa ha inciso sul tuo lavoro anche, perché tu sei una libera professionista, nel senso che... Però insomma, diciamo che fai gestire lo studio anche da altre, il tuo studio anche da altre persone, naturalmente.
Ho un
no?
ottimo team che mi ha supportato nei momenti in cui non sono stata assente e con cui collaboro in maniera proprio ottimale, siamo più che colleghi, siamo amici ormai.
Ecco, ricordiamo, visto che li conosco, Paolo, che è un mio ex compagno di liceo,
Federica,
giusto?
Sì, la dottoressa Conti Federica, sì.
Ecco, e poi c'è un'altra...
la dottoressa Merati Danila,
sì, ecco.
Esatto, okay. Una
Daniela invece
che mi ha aiutato tanto.
Ecco, quindi salutiamo anche loro, che poi ascolteranno naturalmente la trasmissione,
sì.
E si sentiranno ringraziare da te. Allora, Nicoletta, noi partiamo subito con una sfilza di domande alle quali sarai sottoposta, una sorta di interrogatorio, quello che ti aspetta. E lei mi dice, prima mi scriveva, sono in ansia, ma rilassati, stai tranquilla. Naturalmente ci sono solo alcuni centinaia di migliaia di persone che ti stanno ascoltando, quindi puoi andare, è come una chiacchierata in ambulatorio quando vengo io a portarti Zoe, perché la dottoressa Rilli, ecco questo ci tengo a dirlo, è anche la mia veterinaria. Ecco, la dottoressa Nicoletta è la mia veterinaria che io disturbo alla domenica di solito, perché solitamente è la domenica che succedono le cose.
Come i bambini,
no?
Anche i bambini, esatto. Preparati, Pasqua, Natale, domenica.
E lei risponde sempre. Lei risponde sempre. Allora, a te l'onore, Lori, di fare la prima domanda a Nicoletta.
Allora, Nicoletta, ciao. La prima curiosità è quella di sapere quali sono le problematiche generali più frequenti che, con le quali le persone arrivano nel tuo ambulatorio.
Allora, beh, diciamo che quelle che sono sempre presenti sia in qualsiasi stagione che in qualsiasi periodo dell'anno sono sicuramente i problemi gastrointestinali. Quindi la preoccupazione un po' di tutti i proprietari, i cagnolini o i gatti che fanno fatica a mangiare o che vomitano, piuttosto che anche problemi a livello enterico, quindi fenomeni diarroici o addirittura di stitichezza. Ho notato che sono, diciamo, la principale preoccupazione per i proprietari degli animali.
Ecco, curiosa questa cosa, sì, non l'avrei detta nemmeno io.
E invece sì, diciamo, su una stima fatta tra le visite ambulatoriali, diciamo che il vincitore sono stati proprio i problemi gastrointestinali.
Ogni stagione, peraltro.
Sì, sia d'inverno che d'estate, con dei picchi soprattutto magari in cambi di stagione, però diciamo che giornalmente queste problematiche si vedono continuamente.
Ecco, e di cosa si tratta di solito? Cioè una rata alimentazione? Ma da cosa sono dovute queste cose? Da una scorretta alimentazione? Da qualcosa che hanno mangiato?
Ed è lì che andiamo appunto a capire, quindi a cercare di capire che vita ha fatto, se ha integrato qualcosa all'animale, che magari qualche cibo provato a dare dalla tavola, una nuova tipologia di croccantini o piuttosto di umido che è stato dato. Si cerca un attimo di indagare, siamo un po' anche dei detective, cerchiamo di capire cos'è cambiato.
Certo.
E spesso e volentieri diciamo che sono fenomeni dovuti a magari abbiamo fatto provare questo, abbiamo cambiato magari tipologia di cibo, quindi cose che comunque gestendole in maniera anche non terapeutica, così cercando un attimo di capire un po' il proprietario cosa ha combinato,
certo.
Si vanno poi a risolvere abbastanza facilmente, ecco.
Più gatti o più cani questo problema?
Più cani.
Più cani, perché vanno anche in giro, magari mangiano.
Sì, mangiano, trovano.
Pasticciano. Anche perché il cane viene, ci sono dei cani che vengono a tavola a chiedere, il gatto meno, o sbaglio?
Sì, no. Esatto.
Ah. Oddio, esatto. I miei gatti non hanno mai chiesto, nel senso che saltavano sul tavolo e addentavano quello che gli pareva e se ne andavano. Quindi,
andavano oltre.
Sì, io ho avuto gatti che mangiavano olive con grandissime. E tra l'altro le olive pare che siano afrodisiache per i gatti, perché la mia gatta mangiava le olive e poi dava di testa, infatti volevo chiamarla Moana, sì, volevo chiamarla Moana, ma ormai l'avevo chiamata in altro modo, e quindi no. E, gatti che mangiano la verdura, insomma, quindi,
ma le olive fanno bene?
Ma
cioè, non fanno male?
Chiediamolo a Nicoletta, ce l'abbiamo qua.
Le olive, il nocciolo ovviamente.
No, denocciolato.
Beh, lì dipende se sono olive messe in salamoia, che non fanno bene di sicuro, visto che comunque c'è la salamoia. Però tendenzialmente piccole quantità non danno assolutamente nessun tipo di problema. Grandi quantità possono provocare sì, delle stati di tossicosi non esagerati, però sì, delle problematiche sì.
E tu eri al corrente del fatto che le olive siano afrodisiache per alcuni gatti?
No,
perché vedo che anche Mauro mi sta dicendo che anche la sua gatta quando mangia le olive poi dopo fa delle robe strane, che vuole uscire a tutti i costi perché si mette vuole andare in giro tutti. Vabbè, comunque è vera questa cosa.
Il mio cane mangiava, aprivi il frigorifero, abbiamo dovuto mettere i pomodori pomodori pachini in alto, perché appena aprivamo il frigo la Rottweiler si fiondava e mangiava 3-4 pomodorini.
Ecco, Nicoletta, i cani e i gatti sono poi in realtà come noi, né più né meno, cioè hanno i loro gusti, esatto, alimentarmente.
Assolutamente.
No? Che cosa ti è capitato di strano di vedere che un cane o un gatto mangiava?
Ah, beh, allora ci sono dei cani particolarmente diciamo abituati e che cercano proprio di mangiare tutte le verdure possibili immaginabili. Il che è per un cane un po' normale, nel senso che il cane rispetto al gatto è meno selettivo e quindi è più predisposto ad assaggiare, a provare cose. Diciamo cose particolari, a parte appunto quelle cose tossiche che uno cerca di non farli mangiare, comunque ne ho di cani che mangiano cose stranissime, non ce ne sono, ci sono cani che mangiano la qualunque.
Il Labrador, Labrador che ingoiano,
il Labrador è un imbuto.
Calze, sì.
Poi ovviamente c'è tutto il reparto dei corpi estranei, quindi certo, diciamo tutta quell'area in cui ci sono materiali non digeribili che vengono assunti agli animali, lì si apre proprio tutto un capitolo di stranezze.
Facci,
sia belle che brutte.
Faccio un paio di esempi.
Dici la più bella.
Quelli che si possono fare, naturalmente.
Beh, ovviamente indumenti intimi. Indumenti intimi con la vergogna dei proprietari, tra cui anche certo, indumenti intimi non della stessa compagna. Quindi mi è capitato anche di dover giustificare. Io non ho giustificato nulla, me ne sono andata.
Questo è bellissimo. Cioè, il cane aveva mangiato un indumento intimo dell'amante del proprietario.
Sì,
scusa,
sì,
però.
Fantastico.
Cioè, non
fantastico.
Sapere come si è scoperta
fantastico
questa cosa.
E beh, quando l'hanno tirato fuori, esatto, evidentemente.
È che sono venuti entrambi e quando il cane ha vomitato, perché ovviamente ho indotto il vomito, la signora ha detto: questa non è mia.
Bellissima. Questa è bellissima. Aspetta, scusate, però è un aneddoto bomba questa cosa. E tu cosa hai fatto? Te ne sei andata e li hai lasciati litigare da soli?
Io sì, ho fatto, guardi, vado a preparare la terapia antiemetica per il cane, perché
ci guarda, subentra l'avvocato che dice:
questa
in caso
fantastica
di separazione di chi è il mamma microchip e il cane.
Questa è fantastica, grazie per avercela raccontato, perché questa mi mancava. Tu sai che è una
non avrei
serie
mai
di
immaginato.
No, questa è meraviglia, perché ovviamente il convivente del cane non aveva idea di che cosa avesse mangiato.
No, assolutamente. Allora, non so perché, o l'ha mascherato molto bene, perché ovviamente la proprietaria femminile era molto preoccupata. Lui era in silenzio, quindi non so se se lo aspettava o meno, però appena visto ciò che ha vomitato, mi sono sgranati gli occhi.
Ma come hai fatto? Cioè, come si fa a capire se ha mangiato un corpo estraneo o se è un fastidio?
Ah, tendenzialmente insorge del vomito, comunque del fastidio a livello non mangiano, sono abbattuti, e lì facendo delle indagini un po' diagnostiche, facendo delle lastre, eccetera, si può vedere. Okay. Che c'è qualcosa a livello dello stomaco, e se l'ingestione è avvenuta nelle ore precedenti si può tentare di indurre il vomito e quindi di andare a liberare proprio dal corpo estraneo. Certo. Ovviamente dipende dai corpi estranei, non tutti è consigliato farli fuori uscire direttamente dall'esofago, come per esempio i vetri. I vetri non vanno assolutamente mai fatti vomitare, perché il rischio è di andare a ferire poi l'esofago nell'uscita.
È molto interessante questo. E quindi, in caso di ingestione di vetri, se non si induce il vomito, come li si espelle?
Lì si può optare, esatto, dipende poi dal tipo di vetro, perché si può utilizzare poi delle sostanze, dei cibi che possono andare a inglobare il vetro,
certo,
e tentare di fuoriuscita, oppure se c'è una quantità per cui è rischiosa, si va in chirurgia.
Ok, quindi sono cibi, se non ho capito male, che, come dire, appallottolano il vetro,
esatto,
dentro di loro.
Ma tipo
e
la
poi
polenta? O è
esatto,
una diceria.
Polenta, patata, vanno a dare una. E poi si parla comunque di piccole dimensioni,
certo,
è chiaro, perché comunque il rischio che poi possano danneggiare, cioè,
certo,
quindi un conto sia mangiato una piccola presenza di vetro, quello che si può fare è andare a, ovviamente tenendolo sotto controllato con radiografie seriali per vedere appunto il transito senza problemi.
I sassi anche sono una classica cosa.
Sì, sì.
I cani.
Pezzettini di legno, per esempio, in radiologia non si vedono, però ovviamente se il proprietario riferisce che si è fatto fuori un ramo, quello certo. che si può fare è aiutarlo, ecco.
Ecco, adesso mi stanno venendo una serie di domande una dietro l'altra, però una domanda che ovviamente non avrà risposta è: come ha fatto a tornare a casa l'amante del signore se il cane le aveva mangiato scioccato. Gli slip?
Questa non è ho una, più chiesto.
È una cosa curiosa.
Diciamo che l'indicazione è: se proprio dovete, se avete animali a casa, trovate un posto diverso, fatelo a casa.
Oppure mettete gli indumenti intimi in un luogo non raggiungibile dal cane. Invece Nicoletta, restando su questo tema, non degli slip, ma naturalmente certo. dell'ingestione di corpi estranei, cosa ne pensi tu, questa è una cosa che spesso si discute, di bastoncini di pelle di bufalo, di queste cose da sgranocchiare, cosa ne dici?
Allora, possono
dare problemi?
Dei masticativi si apre un mondo, nel senso ci sono poi quelli, dipende anche dalla qualità e dal materiale, ci sono dei materiali che sono poi degradabili a livello dello stomaco e quindi non creano dei corpi estranei, come invece materiali che invece non vengono degradati e quindi possono diventare dei corpi estranei. Per esempio il corno di cervo, tendenzialmente okay. è un ottimo masticativo perché comunque non è fatto con sostanze chimiche, quindi aiuta proprio a sgranocchiare, a far passare anche del tempo al proprio animale. L'unica cosa è che se dovesse romperlo, poi si potrebbe trasformare in corpo estraneo. Per ogni cosa ci sono dei pro e contro.
Ok, sì, quindi in quel caso lì bisognerebbe esatto. osservare bene, stare lì a vedere che cosa succede di questo corno, di
sì,
questo povero
poi dal
cervo.
Tipo, dipende poi dal tipo di cagnolino che uno ha, nel senso se è abituato soltanto a masticare senza andare proprio a spezzare, quindi mm-hmm. senza essere vorace, va benissimo. Se invece abbiamo comunque davanti un ragazzo che butta giù tutto, qualsiasi cosa, una volta che rompe ingoia, allora lì
certo.
diventa un po' più un problema.
I gatti sono più bravi però, perché tutte queste cose qua sono tipicamente
i gatti
dei cani.
Sono amanti dei fili, i gatti sono amanti, proprio amanti.
Il gomitolo da cartone animato.
E di plastica, soprattutto i fili del sacchetto di plastica è una piaga da quel punto di vista.
E ne trovi tanti che li ingoiano? Cioè ingoiano.
Sì, ingoiano e è rischioso perché anche lì, essendo un filo lungo, potrebbe ancorarsi a livello dello stomaco, proseguire nel tratto, ma poi rimanendo ancorato va a creare una grave forma di impacchettamento intestinale che è solo chirurgica poi.
E quindi si risolve solo chirurgicamente in quel
esatto,
caso lì.
Esatto. O per via endoscopica, ma dipende poi appunto da che fino a dove è arrivato
certo.
la base del filo, ecco.
E invece i bastoncini per la pulizia dei denti, diciamo?
Sì. Allora, i bastoncini per la pulizia dei denti sono formati, dovrebbero, perché poi dipende sempre dal tipo, dalla qualità. Sono formati da materiale che ha lo scopo di non spezzarsi, ma di essere una, in teoria, a parte alcune marche che proprio si rompono, quello un pochino più di qualità hanno lo scopo di andare a creare una specie di sorta di chewing gum, quindi di andare a masticare in modo da non rompersi, ma da creare erosione a livello dentale, in modo da evitare la formazione del tartaro. Dipende molto dalla qualità.
Ok, quindi diciamo che ce ne sono alcuni, magari dozzinali.
Alcuni
che
fanno due morsi e si rompono,
okay.
che vanno
evitati. Diciamo, sono quelli più utilizzati, e come invece sono quelli un pochino più, diciamo, passatemi il termine, anche un pochino più costosi, ma ovviamente certo. è tutto rapportato, che hanno un po' lo scopo invece di essere un pochino più resistenti alla rottura e dare un'azione di masticativo.
Ok, allora io ho ancora 75 domande, tu credo altrettante, e Nicoletta, noi ci prendiamo un attimo di pausa. Dimmi un po', tu conosci Mariella Nava?
Sì.
Oh, questo ti fa ulteriormente guadagnare punti, non che tu ne avessi bisogno, ma questo aumenta il tuo punteggio. Mariella Nava, che tra l'altro ricordiamolo, ha scritto anche un sacco di canzoni per Renato Zero, quindi non solo cantante ma anche autrice, con una canzone fantastica che mi piace un sacco, veramente veramente tantissimo. Eccola qui su Radio Atlanta con Quattro Zampe in famiglia.it, Mariella Nava, Così è la vita.
sospende, con i suoi segni inconfondibili, il suo cuore palpitante, è il nostro sangue che si rapprende, così è la vita che ci riguarda, con i suoi giorni imprevedibili, un dolore che non ritarda, una spia luminosa si accende, così è la vita generosa, come un altare agli occhi di una sposa, con i suoi vivi binari di scambio, e noi, suoi pezzi di ricambio, così è la vita che ci riprende, dalle speranze che disattende, tentazioni Ave Marie, è un cielo che si stende. La vita, amore mio, e tu che mi cammini accanto, raccoglila, trasforma in un sorriso questo pianto, così è la vita, amore mio, tu fammi grande questo tempo, solleva.
Era Mariella Nava che appunto stavamo dicendo tutti quanti insieme appassionatamente all'unanimità, è una grandissima artista che non ha avuto e non ha il successo che si sarebbe meritata. Questa è una canzone meravigliosa che si intitola Così è la vita, ma lei ha scritto alcune delle più belle canzoni di Renato Zero. Ed eccoci tornati con Quattro Zampe in Famiglia. Nicoletta, la conoscevi questa canzone?
Guarda, questa canzone di preciso no, però oh, conoscevo la cantante, quindi...
E ti è piaciuta?
Ascoltare. Sì, sì, mi ha fatto molto piacere ascoltare una nuova canzone.
Bellissima, no? Bellissima. Devi dire sì.
Sì, ho detto.
Lo fa con la testa, come i bambini. Lo fa con la testa e non
la vediamo. Allora, siamo tornati con quattrozampeinfamiglia.it su Radio Atlanta, libera come la passione, e con Nicoletta Rilli, veterinaria di base, bravissima, anche la mia veterinaria, con lo studio veterinario Rilli a Paderno Dugnano, in via Cardinal Riboldi 8. 88 e stiamo parlando con lei di quello che accade a un veterinario di base. Ti faccio una domanda io prima, poi Loredana ha la sua che imbastirà credo anche un discorso lungo. Nicoletta, io credo, dimmi se sbaglio, che un veterinario di base debba avere anche delle doti di psicologa, come pure i pediatri, no? Nel senso che più volte ritengo che il problema maggiore non sia l'animale che ti viene portato, ma il proprietario o convivente, come vogliamo chiamarlo, che te lo porta.
Assolutamente, ecco, sì, sono d'accordo. Nella mia pratica ho imparato anche l'importante arte di riuscire a capire e a gestire anche le ansie e le preoccupazioni del proprietario, i momenti di sconforto, i momenti di anche di rabbia nei confronti di qualcosa che non riesce a gestire. Quindi abbiamo imparato noi veterinari anche ad essere, diciamo, psicologi è una parola forte, però a cercare anche di mediare alle stati di ansia e di paure dei proprietari, a tranquillizzarli molto spesso.
Ecco,
e ci vuole un po' di pratica, ecco.
Sì, perché io come pure il mio amico pediatra, stessa cosa del mio amico pediatra, che a volte deve curare maggiormente i genitori, no? Che non il bambino. Mentre c'è Emanuela Gigante che sta facendo delle acrobazie che veramente non riesco a spiegarvi, perché sta sternutendo, ma sternutisce all'interno, internamente implode per non fare. Ma guarda che è il bello della diretta, Manu, sternutisci tranquillamente, il tuo sternuto è liberatorio e ci fa piacere sentirlo, perché poverino sta morendo perché sta cercando di sternutire all'interno. Ecco, e ti sono capitati, Nicoletta, dei casi in cui ci sono proprio anche di questi giorni, no? Casi di parenti negli ospedali che non si comportano in maniera particolarmente civile nei confronti del personale medico. Capita anche a voi?
Sì, ultimamente è capitato anche nella zona di Lecco, se non sbaglio, che sono stati aggrediti dai veterinari, in quel caso in un impianto di macellazione. Sì. Comunque non è nuovo anche purtroppo per noi veterinari avere questi fenomeni di aggressione, non tanto magari nella mia pratica ambulatoriale quanto soprattutto nei pronti soccorsi, in cui mi è capitato di lavorare e ci sono dei momenti in cui sei un po' anche in ansia e preoccupazione tu veterinario, perché ti trovi davanti dei proprietari molto aggressivi. Sono aumentati i casi, ecco, sì, un po' come per i medici umani, anche per noi veterinari abbiamo riscontrato questo aumento di aggressività nei confronti appunto del personale medico,
anche perché poi quando l'animale purtroppo non ce la fa, magari
la colpa è sempre la
reazione, esatto, no? Esatto, no? Va così. Capite. Quando l'animale non ce la fa, poi sempre uno
devi trovare un capro espiatorio.
Esatto. Il capro espiatorio è il veterinario. Va bene, allora prego, la tua domandona.
Allora, la mia domandona è questa, ce ne abbiamo due in realtà di domandone. La prima domandona è calendario, quali sono tendenzialmente, non so se sono diverse, cane e gatto, non so se cambia in base all'età, però in linea di massima le cadenze alle quali durante l'anno nelle quali è opportuno fare passare a trovarti?
Allora, tendenzialmente sia per il cane e il gatto il consiglio è sempre di fare almeno una visita annuale, che poi può essere o meno associata alla vaccinazione, dipende appunto dal tipo di animale. Nel cane e nel gatto ci sono delle differenze, nel senso differenze anche dovute al fatto che se l'animale esce o meno, e poi anche perché il cane magari deve fare delle profilassi, dei trattamenti che nel gatto non ha meno bisogno, sempre appunto in base al fatto se esce o meno. La vaccinazione è quella che comunque si consiglia, che adesso secondo linee guida ci sono delle, in base al tipo di rischio, il tipo se l'animale esce, se non esce, in base al gatto o al cane, ci sono delle linee guida standardizzate. E se nell'anno queste linee guida appunto riferiscono che le vaccinazioni, per esempio con il gatto, si possono fare anche ogni 2-3 anni, dipende poi dal rischio, comunque si consiglia una visita annuale per andare a valutare lo stato proprio di salute, perché molto spesso il proprietario non si accorge dei piccoli cambiamenti di peso, cambiamenti nel comportamento, anche nello stato di salute proprio generale. e noi veterinari abbiamo questa possibilità, facendolo annualmente, di poter andare un po' a gestire prima che la situazione diventi realmente sintomatica e quindi preoccupante.
Okay. Ecco, una cosa che volevo chiederti, quindi una volta all'anno, ovviamente nel caso in cui non ci siano sintomi evidenti.
Assolutamente.
Con vaccinazione, quindi per fare un resumé, con vaccinazione annuale per i cani, la trivalente che va fatta sempre, corretto,
la giusto? La vaccinazione del cane prevede, anche lì delle linee guida, prevedono sicuramente la leptospirosi, che deve essere fatta annualmente, perché è un vaccino, per cui la vaccinazione deve essere annuale. Mentre per quanto riguarda la parte che riguarda appunto i virus, dipende, in realtà si può fare anche lì ogni 2-3 anni e dipende anche dal protocollo vaccinale che uno fa. Adesso si apre proprio, non c'è tanto la standardizzazione quanto la valutazione paziente per paziente, in base anche lì che tipo di vita fa, se è un animale sedentario, se è un animale che invece tende a viaggiare, quindi andare magari a zone soggette a malattie più importanti. È molto più adesso valutato sul singolo.
C'è la personalizzazione anche.
Esatto, sì. Non c'è più una standardizzazione precisa. Intanto ti danno delle linee guida generali a cui è consigliato, perché non c'è nulla di obbligatorio, è consigliato a tenersi. Però poi si va molto a valutare anche caso per caso, in base appunto alla vita che fa il proprio amico a quattro zampe.
Ma quindi la vaccinazione annuale, quella che io segno sull'agenda vaccinare Zoe, in che cosa consiste? Quella che tutti vanno a fare dicendo vado a far vaccinare il mio cane. Che cosa c'è dentro?
È formata da due parti, da due frazioni, mettiamola così. In base appunto in che anno sei, cioè se devi fare o meno la completa, c'è il CIMUR, epatite, parvovirosi, e eventualmente alcuni vaccini hanno la parainfluenza, che è quello appunto per le malattie respiratorie, e la leptospirosi. Poi se fai appunto la vaccinazione completa, l'anno successivo per esempio devi richiamare la leptospirosi, e per i cani che fanno anche la parainfluenza, anche la parainfluenza. Anche lì dipende dal protocollo vaccinale. In questo caso il tuo protocollo è questo del tuo cane.
Ok. Grazie.
Ho parlato di Zoe, ok.
Grazie. No, beh, sì, come tutti, no?
Sì, certo.
Domani devo far vaccinare il mio cane, però nessuno sa esattamente che cosa va a fare,
esatto.
No?
Spesso mi è capitato che per trattamenti invece, per profilassi antiparassitarie, parlano di vaccino. Tipo, ecco. Devo fare la vaccinazione del cane, che in realtà magari è la profilassi per la filariosi. Poi qualsiasi puntura che il veterinario fa è una vaccinazione.
È una vaccinazione. Certo. E invece un'altra, questa credo si possa chiamare vaccinazione, che non è obbligatoria ma è indispensabile nel momento in cui uno esce dai confini nazionali, e io ne so qualcosa, è quella contro la rabbia.
Esatto, in Italia la rabbia è... non c'è, noi siamo un paese indenne la rabbia. Purtroppo non è così per i paesi limitrofi, per i paesi esterni in cui la rabbia è presente. Di conseguenza è richiesta la vaccinazione della rabbia nel momento in cui il cane o il gatto esce dal territorio italiano, perché deve essere protetto eventualmente per un'eventuale contaminazione esterna. E quindi è stata istituita, diciamo, nel passaporto europeo, per poter viaggiare il nostro amico animale deve per forza essere presente la vaccinazione antirabbica,
che vale 3 anni, corretto?
Anche lì dipende dal tipo di vaccino.
Okay.
Ci sono...
una guerra.
purtroppo ci sono delle marche, delle tipologie di vaccino che deve essere ripetuta ogni anno, e ci sono invece alcune che possono essere ripetute ogni 3 anni, e anche lì dipende molto dal tipo di cosa dovrà fare il proprio animale. Cioè, se deve viaggiare una volta per un motivo e quindi fa soltanto una vaccinazione, o se deve trasferirsi, oppure se è un soggetto invece che molto spesso passa in un altro paese, allora si consiglia quella triennale.
Ma
perché è
molto
inutile
pesante
ogni anno fare sempre la stessa vaccinazione.
Ma è una vaccinazione che è pesante, adesso non termino, non è
ma no, in realtà
però...
sono ormai dei vaccini molto sicuri. Ovvio, come per tutti, esiste delle reazioni avverse, sia chiaro, nel senso, ci sono magari nella stragrande maggioranza pazienti che non hanno assolutamente nulla, magari alcuni invece hanno fenomeni di abbattimento, oppure magari qualche linea di ipertermia, o in casi rarissimi, e parlo di rarissimi perché io sinceramente nella mia pratica ancora non ho incontrato dei casi di shock dovuto a vaccini, per esempio della rabbia. Quindi si parla proprio di eventi molto rari che purtroppo, come per noi umani, può capitare.
Certo, e per coloro che ascoltano magari pensano che vabbè, insomma, sì, la rabbia magari se uno va in Finlandia o in Sierra Leone, in realtà no, non è così, perché per entrare in Svizzera con il vostro cane esatto. deve avere il vaccino contro la rabbia, e io so per certo di casi in cui, siccome gli svizzeri controllano, e come se controllano, so per certo di casi in cui con un controllo di una pattuglia della polizia stradale svizzera all'interno del non alla frontiera ma all'interno, il cane è stato sequestrato, portato nonostante ti puoi immaginare che cosa sia successo lì, no? Ecco, portato nel canile sanitario più vicino e ha dovuto fare la quarantena 40 giorni, non in realtà non erano stati 40 ma credo 3 settimane di quarantena con i proprietari, che poi tutti i giorni andavano a trovarlo finché poi dopo è finita bene, nel senso che se sono da casa, però una cosa magari da evitare, ecco,
perché uno dice passo il confine, andata, invece no.
All'interno, anzi meglio se ti fermano al confine, perché uno dice vabbè ok torno indietro, ma quando sei a Lugano ormai non puoi dire torno indietro, esco, ti prendono il cane, lo mettono al canile sanitario e lo rivedi dopo 3 settimane, insomma, ecco.
Esatto, non ci deve essere il passaggio, nel senso che una volta che si è fatto il controllo risulta non conforme, viene tenuto perché potrebbe essere a rischio,
certo.
Quindi ma questo succede anche in Francia, succede magari anche nei paesi dell'est, quindi in realtà in qualsiasi paese si esce, è ovvio che se uno prende magari un aereo, una nave, che okay, c'è già un controllo aggiuntivo,
preventivo,
quindi non puoi volare per esempio se non hai la rabbia.
In Europa dove non c'è la rabbia?
No, c'è dappertutto, sono in Italia.
Ah, siamo gli unici?
Sì, sì, abbiamo fatto una campagna molto importante di eradicazione dei selvatici e noi siamo un paese indenne. Compresi anche la Sardegna, perché poi ci sono dei miti da sfatare che in Sardegna c'è la rabbia. No.
E mi viene da dire che mentre in tutta Europa la rabbia è degli animali, in Italia la rabbia è degli umani, insomma, no?
Diciamo, maggiormente.
C'è questo cambio di... Bene, allora l'altra super domanda a Nicoletta Rilli dello studio veterinario Rilli di Paderno Dugnano, via Cardinale Riboldi 88. Mi ricordo tutto oggi. Vabbè, è la mia veterinaria, mi ricordavo anche la via, insomma.
Non il numero.
Vabbè, ci è andato proprio
molto
veramente
vicino. Sterilizzazione. L'importanza della sterilizzazione dal punto di vista sanitario per i gatti, per i cani, per i maschi e per le femmine e tutto quello che è.
Allora, qui sono stati fatti ultimamente degli studi e sono uscite delle nuove, diciamo, documentazioni per quanto riguarda la sterilizzazione. Nel senso, fino a qualche anno fa si sterilizzava tutti, a prescindere sia cani che gatti, maschi e femmine, tutti. Qui adesso si fanno un po' delle distinzioni. Innanzitutto parliamo prima dei gatti. I gatti ovviamente sono animali che hanno questi cicli stagionali, quindi che partono da febbraio, gennaio. Purtroppo abbiamo già visto gatti in calore adesso. E fanno tutta la stagione in cui ci sono più ore di luce fino magari a ottobre, novembre. Quindi sono animali che vanno in calore ogni 2 settimane. Sono animali che, soprattutto le femmine, diventa poi... sterilizzare diventa importante per la quantità di calore e la quantità di disagio che hanno ogni 2 settimane, perché è una necessità che non viene espressa e quindi si crea proprio una situazione di disagio nella gatta in questo caso. Quindi nel gatto il consiglio sia di sterilizzarlo sia maschi che femmine, anche perché il maschio, sentendo la femmina poi magari esterna in calore, tenta in qualsiasi modo di poter uscire, quindi potrebbe anche provocarsi del danno, potrebbe cadere dal balcone oppure uscire e non tornare più.
Certo.
Mentre nel cane è diverso, alla luce appunto di questi nuovi studi. Innanzitutto adesso si tende più un po' a preservare e a valutare anche lì la situazione, nel senso, nel cane maschio se prima sterilizziamo tutti senza nessun problema, adesso si guarda anche un po' al comportamento. Cosa facciamo, cosa succede nel suo comportamento sociale se togliamo il testosterone? quanto influisce poi sulla predisposizione a tumori o meno. E quindi per adesso si valuta molto questo tipo di situazione, nel senso si va a fare la sterilizzazione solo se necessario.
Stiamo parlando dei maschi? Stiamo
sì,
parlando
nel cane
dei maschi.
Maschio. Mm. Sì, sì, nel cane maschio. Nel senso, ho un cane di, per dire, un anno, quindi siamo ancora in una fase di crescita emotiva, che magari è leggermente insicuro ancora nell'ambiente esterno. Non si va a togliere in questo caso, a meno che non ci siano appunto predisposizioni importanti, non si vanno a togliere la quantità di testosterone, perché si potrebbe andare a creare un peggioramento del suo stato emotivo. Magari si va a lavorare su sterilizzazioni chimiche che durano un tot di mesi per andare a valutare se questa cosa potrebbe aiutarlo o meno, e spesso e volentieri si collabora con educatori, comportamentalisti, veterinari che ti vanno un po' ad aiutare anche da quel punto di vista. Invece magari un cane che maschio sempre, che è predisposto, comunque presenta già problematiche prostatiche, per dire, come prostatiti o ingrossamento della prostata, si va, diciamo, un po' a consigliare più spesso la sterilizzazione. Dipende molto dal caso. Adesso non è più facciamo tutti a batteria.
Ecco, mi sembra un passo in avanti questo, però, no?
Assolutamente,
nel senso, ecco,
assolutamente.
Nel senso che non è più una roba automatica, tanto sì, a un sì, chilo, sì. Ma si prende in considerazione anche la psicologia
esatto,
dell'essere vivente e altri fattori medici che prima invece non venivano considerati.
Esatto, ma perché se ne sono un po' evoluti sul piano di studio, si è andato più a indagare sia per quanto riguarda la predisposizione ai tumori. Prima si diceva che se non toglievi gli ormoni succedeva questo anche nelle femmine. L'ultimo webinar seguito, proprio giusto settimana scorsa, se prima si consigliava in maniera proprio veramente a tutte, sterilizziamo perché così evitiamo la presenza di tumori mammari, è stato visto che una sterilizzazione troppo precoce, quindi fatta prima del primo calore per esempio, va a predisporre a tutta un'altra serie di problemi, dall'incontinenza urinaria a una maggiore predisposizione ad altri tipi di tumori in età avanzata. Quindi
okay,
è tutto un
quindi
divenire
si dopo,
e
dopo.
Si valuta in base al caso per caso si va a valutare.
Ecco, e quello che dici è appunto aspettare almeno il primo calore e poi
sì,
farsi consigliare dal medico veterinario.
Personalmente questa è questo ambulatorio, la nostra linea,
certo,
diciamo, di attacco. Nel senso, poi ogni collega, in base alla sua esperienza, in base a preferisce. Noi preferiamo aspettare almeno il primo calore, cioè dare al tempo al proprio animale la possibilità di poter sviluppare in maniera naturale. Poi magari succede comunque casi particolari, promiscuità di cani, quindi la impossibilità di essere sicuri che non ci sia l'accoppiamento, allora lì un attimo si valuta.
Certo, quindi it depend, come diceva Winston Churchill quando gli chiedevano che ore sono, e lui diceva it depend, perché il problema era dove, che ore sono dove? A Londra, a Sydney, a Timbuktu, dipende. E una cosa però, questa leggenda metropolitana stante la quale le femmine devono essere fatte partorire una volta perché altrimenti eccetera eccetera, cosa ne vogliamo dire?
Che è una bellissima leggenda.
Ecco, lo sottolineiamo quattro volte.
Come il cane maschio che lo voglio far copulare prima perché sennò poi...
esatto. No, è perché...
Poi mi dispiace.
Esatto, perché c'è chi lo dice in buona fede, no? Ah no, prima...
È un'umanizzazione, molto probabilmente.
Esatto. C'è chi lo dice in buona
non
fede.
Non è necessario.
Devo farla partorire, le faccio fare una cucciolata prima perché altrimenti...
Per lei, lo faccio per lei.
Esatto, lo faccio per lei. C'è chi lo dice in buona fede, pochi, e
sì,
c'è chi lo dice in mala fede, nel senso che vuole vedere i piccolini che nascono,
piccolini,
o magari venderli, no? Ecco,
e allora in canile.
E allora poi dopo diventa, adesso falla sterilizzare. Ma no, perché magari col secondo calore poi invece...
Sì,
ecco,
sì.
È una balla, lo diciamo, ufficialmente.
E poi io quello che dico sempre ai miei clienti nel momento in cui vogliono far accoppiare i propri animali, valutate bene perché è un impegno, cioè nel senso,
qua
a parte la gravidanza, che
mondo,
se tutto va bene deve fare un massimo un paio di controlli, è il dopo, comunque ci sono dei cuccioli. E se tutto va bene ci pensa la mamma, ma se va male l'allattamento è a carico del proprietario, cioè non è che poi chiami qualcuno per farti allattare l'animale ogni due ore,
no? Sai, magari sì, nel senso che io ne so qualcosa, poi magari non ce la fai e sì, chiami l'associazione per dire
però quello poi è
esatto,
dove li metto, cioè avete il vostro canile,
sai,
li prendete,
esatto, adesso poi qui dovremmo prendere in considerazione anche l'aspetto etico, però Nicoletta è una
certo,
tecnica
certo.
Che quindi però non si fanno nascere cuccioli quando i canili scoppiano e sono pieni di animali, chissà quanti cani sono morti ieri notte di freddo e di fame nei canili e nei rifugi per le strade di tutta Italia. Far nascere degli altri cuccioli è una cosa che non ha nessun senso. Loredana, hai altre domande o la sterilizzazione è esaurita?
No,
così?
L'unica cosa, allora, dopo il primo calore, ma è quindi vero che gli anni massima preserva, aiuta, riduce il rischio di tumori per le femmine?
Allora, per le femmine si è visto che aspettare perlomeno il primo calore, quindi avere una maturità sessuale, va a ridurre la formazione di incontinenza urinaria, mentre per quanto riguarda la i tumori, anche lì bisogna aprire un super capitolo, nel senso tumori ormonodipendenti, quindi dovuti agli estrogeni oppure no, perché quando si parla sterilizziamo il cane perché così non gli vengono i tumori mammari, tutto corretto, però bisogna anche valutare, perché potrebbero comunque, io sterilizzo la cagnolina, però potrebbero esserci i tumori mammari che non dipendono dall'estrogeno. È ovvio che una sterilizzazione fatta entro l'anno e mezzo va a ridurre la predisposizione dei tumori mammari ormonodipendenti. Quindi su quello, soprattutto chi presenta spesso, ogni volta che ha il calore, le gravidanze isteriche, quindi un ulteriore interesse da parte di candidati mammari, si va un attimo a valutare di più, perché il rischio qual è? Che continuando ad avere queste gravidanze più il calore, la ghiandola mammaria viene sempre continuamente stimolata e può portare alla formazione di queste anomalie tumorali.
Quindi,
per quanto riguarda
vai.
Invece, per quanto riguarda che la sterilizzazione potrebbe portare a lungo termine presenza di insorgenza di tumori in altre sedi, sono stati fatti degli studi, è stato visto questa comparazione, però anche lì si va un attimo a valutare anche la percentuale, nel senso lì poi si riapre il mondo, si sterilizza o non si sterilizza, come per tutte le cose ci sono i pro e i contro e vanno valutati con il cliente e in base al caso.
Ok, direi che sì. Nicoletta è
la personalizzazione per qualunque cosa.
Ma ha ragione, è un grandissimo passo in avanti questo, no? E io direi, Niki, che noi siamo quasi in conclusione e farei un quiz a Manuela Gigante e a Mauro. Visto che ti hanno sentita parlare per un'oretta, allora tiratendo, ecco, mentre Manuela riprende Mauro che si schernisce perché non vuole, anche il nuovo look dei capelli oggi, se è anche andato dal parrucchiere, guarda, è bello fresco come una rosa. E da dove viene Nicoletta? Che tipo di accento notate nella parlata di Nicoletta? Sentiamo.
Marche
dice.
Brava.
Manuela Gigante indovina il primo colpo, eh? Te l'avevo detto io. Vabbè, ma non vale. Allora se lo devi dire poi non lo dire, cioè se devi farlo non lo dire. Non me lo ricordavo di avertelo detto. Marchigiana di dove, Nicoletta?
Un piccolo paesino in provincia di Macerata.
Che si chiama?
Il paesino si chiama Colmurano, è proprio una piccola realtà di 1200-1250 abitanti, vissute in campagna tutta la vita.
Ecco, e quindi ormai siamo agli sgoccioli e voglio
da
fare questa
domanda.
Perché da Colmurano a Paderno Dugnano, al di là del fatto che fa rima?
Girando per quasi tutta l'Italia, perché poi sono arrivata qua dopo varie peripezie e giri, passando dall'Emilia, andando verso Bari, Brescia, ritornando giù nelle Marche. È la condizione lavorativa, qua ho trovato la possibilità di poter lavorare bene.
Bene, bene, allora io direi che se Loredana non ha altre domande, non facciamo la domanda su quanti anni ha Nicoletta, perché non è carino, però è giovanissima, guardatela adesso.
Beh, dai, ormai non mi vergogno più, sono 39 anni.
Beh, 39 è una bambina, cioè proprio una, veramente una bambina, anche se mamma, come
mamma,
dire,
di una bambina.
Mamma di una bambina, 39 anni, 30 anni fa, 40 anni fa erano tanti, adesso in realtà...
La norma.
È la norma, insomma, no? Quindi un bacio a Emma, che da grande farà la...
Non lo so. Non so se vorrà fare la veterinaria.
È presto, a 9 mesi sì, è presto per trarre conclusioni, però...
Adesso ho iniziato a battere le manine, quindi...
Ecco, direi che per il momento non possiamo ancora farle esprimere sul suo futuro, ma noi speriamo naturalmente di avere poi in futuro una Emma Rilli, dopo il studio veterinario Emma Rilli, dopo la mamma che si godrà la pensione a Castelmurano, no,
a Colmurano. Probabilmente la pensione arriverà sui 90 anni.
Ecco, appunto, infatti, sì, tra i 90 e i 120 tu starai a Colmurano a goderti il luogo bellissimo. Ragazzi, noi abbiamo terminato anche questa puntata di quest'oggi particolarmente interessante con Nicoletta Rilli, veterinaria di base, bravissima, lo posso garantire io, perché è la mia veterinaria, e quindi se io scelgo una veterinaria, la veterinaria è veramente una veterinaria.
Roberto,
okay, no?
Cavallo, ecco, la veterinaria.
Tra l'altro, uno a cavallo che sceglie una veterinaria lo fa a ragion veduta, no? Quindi Nicoletta Rilli, studio veterinario Rilli, Paderno Dugnano, via Cardinal Riboldi 88. Nicoletta, vuoi dare un contatto per chi ti volesse cercare, per venire da te, ti volesse contattare,
allora,
per avere un appuntamento?
Posso fornirvi il numero dell'ambulatorio?
Vai.
Che è 02 918 9026.
Quindi 02 918 9026. Oppure hai un sito, hai una Facebook,
una mail?
Sì.
Ambulatorio Vet Paderno.
Senza punti, tutto attaccato.
@gmail.com.
Ambulatorio Vet Paderno @gmail.com. Benissimo, allora se volete la dottoressa Rilli, io ve la consiglio caldamente, avete tutti i contatti per trovarla. Naturalmente salutiamo Paolo, salutiamo Federica e salutiamo Danila.
E la super segretaria Tatiana.
E Tatiana, ma chi è Tatiana? Che sei il classico, no? Chi è che faceva? Chi è che diceva? Ma chi è Tatiana? Chi era il comico?
Che il Cirillo, mi sembra. Cioè,
sì, brava, brava. Ti ricordi?
Sì, no?
Chi è Tatiana? Cirillo,
ah,
Cirilli,
bravo, sì,
Cirilli, credo Cirilli, sì.
Cirilli,
chi è,
sì,
Tatiana? Infatti in quel periodo tutte le ragazze che si chiamavano Tatiana erano disperate. Piacere Tatiana, chi è Tatiana? Un vero classico. Allora grazie di cuore a Mauro di Dominus, prima ho detto Deus, in realtà è Dominus di Radio Atlanta, libera come la passione. Grazie infinite alla Velina Bionda, che non hanno fatto partecipare a Striscia perché altrimenti le altre non se ne avrebbero neanche dovuto andare. Esatto, no, per manifesta superiorità. Manuela Gigante, grazie a Loredana Verga, la mamma di Quattro Zampe in Famiglia.it, grazie a Nicoletta Rilli, Niki, grazie infinite per essere stata con noi.
Grazie a voi.
E grazie a Roberto Cavallo, si taglia sempre.
Ma
non
sì,
riesco
non,
a dirlo,
ma
poi
sì,
è troppo veloce.
Va bene, grazie a tutti, ci sentiamo martedì prossimo con Quattro Zampe in Famiglia su.it, sempre su Radio Atlanta, tra le 15 e le 16. Buona giornata. Give you time for questions as she locks up your arms and hers, and you follow till your sense of which direction completely disappears by the blue tiled walls near the moon.
too. These days, she says, I feel my life just like a river running through the air. I've